Qui Radio Maria. Trasmettiamo il programma La tua parola mi fa vivere, a cura di Padre Giacomo Perego.
Cari ascoltatori, care ascoltatrici, benvenuti al nostro appuntamento. Continuiamo il nostro percorso sul Vangelo di Marco. Siamo arrivati praticamente al capitolo quarto. Ecco, ricordo sempre un po' gli obiettivi che ci poniamo con questa nostra trasmissione. Primo obiettivo è quello di porci in ascolto di Marco cercando di capire la sua trama narrativa. Il secondo obiettivo è quello di scavare dietro il significato di alcuni termini, di alcune espressioni che a volte nella rese italiana non permettono di percepire il significato profondo delle parole. E infine l'ultimo obiettivo è quello di notare come la parola si incontri, scaldi la nostra vita e costituisca proprio l'anima che ci può accompagnare. Ecco, veniamo tutti probabilmente da una giornata intensa, quindi la prima cosa da fare è quella di invocare tutti lo Spirito, per me, perché mi accompagni nell'essere chiaro nell'esposizione, e per ciascuno di noi perché il nostro ascolto sia caratterizzato dalla disponibilità a lasciarsi mettere in discussione dalla parola. Ma lasciamo che protagonista sia subito la parola dell'Evangelista Marco e ascoltiamo subito il primo brano. Siamo al capitolo 4, dal versetto 35 fino al versetto 42. Ascoltiamo questo brano di Marco.
In quello stesso giorno, sopraggiunta la sera, disse loro: passiamo all'altra riva. Lasciando la folla, lo presero così com'era, sulla barca. C'erano altre barche con lui. Si scatenò una grande tempesta di vento e le onde si abbattevano contro la barca, al punto che la barca stava per affondare. E lui stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che moriamo?» Svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Calmati, taci!» Il vento si placò e si fece una grande bonaccia. Quindi disse loro: «Perché siete paurosi? Non avete ancora fede?» Essi furono assaliti da un grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui al quale obbediscono anche il vento e il mare?»
Ecco, questo episodio si colloca all'indomani del grande discorso in parabole che abbiamo commentato la volta scorsa. Un discorso che aveva messo a tema il tema della responsabilità dei discepoli. I discepoli sono paragonati da Gesù nel grande discorso in parabole sia ai seminatori che annunciano il Vangelo, sia al terreno che è destinato a far germogliare, fruttificare il seme fino al giorno della mietitura. Ora, terminato il grande discorso in parabole, Gesù mostra una riva, una meta ai suoi discepoli, che è quella dell'altra riva. Le traversate del lago nel Vangelo di Marco costituiscono un topos narrativo di rilievo, tanto vero che in tutto il Vangelo noi abbiamo per ben tre volte il racconto della traversata del lago di Tiberiade, o come lo chiama Marco, del mare di Galilea. Perché per Marco è tanto importante attraversare il lago? Perché la traversata rappresenta l'apertura della prima comunità a un mondo altro, dove il mondo altro è caratterizzato proprio dal mondo pagano. Ecco, sullo sfondo storico probabilmente c'è il concetto di una comunità cristiana in formazione che sta cercando lentamente la sua identità e che però nel suo percorso di ricerca della propria identità fatica ad aprirsi al mondo pagano. Ecco allora la necessità di questo invito ripetuto che, come noteremo, non riesce ad essere portato a termine dai discepoli da soli, cioè tutte le volte che c'è la traversata del lago di Tiberiade succede qualcosa che mette in seria difficoltà i dodici. Senza Gesù i dodici non riescono ad arrivare all'altra riva del lago. Prima però di commentare il brano che abbiamo ascoltato, facciamo alcune considerazioni sul testo. Prima considerazione: se avete ascoltato con attenzione la lettura di questi versetti, avrete notato che c'è una caratteristica tipica dello stile di Marco, che è quella di usare i cosiddetti doppioni, cioè ci sono alcune espressioni che sono ripetute. Faccio alcuni esempi. All'inizio Marco precisa: in quello stesso giorno, sopraggiunta la sera, poteva dire subito quella sera, in quella sera, invece no, precisa due volte: in quello stesso giorno, il giorno del racconto in parabole, sopraggiunta la sera, quindi c'è una ripetizione. Oppure negli imperativi, abbiamo notato che Marcos usa due imperativi: calmati, taci. O ancora utilizza due domande: perché siete paurosi? Non avete ancora fede? Come mai l'uso di questi doppioni? Perché Marco usa questo stile? Perché questo stile permette all'evangelista di dare drammaticità alla scena. Quindi l'obiettivo di Marco nel raccontarci l'episodio che abbiamo ascoltato è proprio quello di caricarlo di dramma, in modo da coinvolgere nel pathos del narratore l'ascoltatore. Il coinvolgimento serve ovviamente per far capire all'ascoltatore che quello che viene narrato lo interessa in prima persona, cioè non è un raccontino così di carattere cronachistico, giornalistico, no. L'evangelista vuole dire all'ascoltatore: guarda che quello che io ti sto raccontando vuole coinvolgerti in prima persona perché interpella te. Quella traversata, in altre parole, non concerne solo i dodici con Gesù, ma concerne anche l'ascoltatore. Questo si verifica in tutti i casi in cui l'evangelista Marco utilizza lo stile dei doppioni, quindi fate attenzione quando leggete il racconto del secondo Vangelo, quando individuate questa cosa noterete che c'è un maggiore coinvolgimento da parte vostra e soprattutto una domanda che interpella il lettore. Sempre scavando all'interno del testo, vorrei attirare la vostra attenzione su due espressioni curiose utilizzate da Marco che sono un po' misteriose per il lettore attento. All'inizio del versetto 36 viene detto che Gesù, lasciando la folla, che ascoltava il discorso in parabole, lasciando la folla lo presero così com'era. Ecco, è curiosa questa espressione. Cosa l'evangelista vuol dire quando ci dice che presero Gesù così com'era? Ecco, qua gli interpreti lungo la storia hanno dato le letture più diverse. Qualcuno dice: ma Gesù ha parlato un giorno intero, probabilmente era stanco, allora lo presero così com'era, cioè lo presero stanco sulla barca. Altri danno un'interpretazione totalmente diversa, dicono i discepoli non avevano preparato nulla per il viaggio, Gesù non aveva nulla con sé, lo presero così com'era, lui solo. Altri invece evidenziano in questo così com'era il tema del mistero, Gesù è qualcuno che non può essere catalogato, afferrato. Bene, i discepoli, nonostante non lo comprendano fino in fondo, lo prendono così com'era sulla barca. Sta di fatto che questa espressione resta misteriosa e anche noi, prima di dare la nostra interpretazione, lasciamo volutamente i puntini in sospensione, cercando poi di capire cosa probabilmente vuol dire l'evangelista quando fa questa sottolineatura. Un'altra sottolineatura è quella legata alla descrizione della scena. A un certo punto l'evangelista dice che nel momento in cui partono sulla barca c'erano altre barche con lui. Anche qua è un dettaglio curioso, perché l'evangelista ci dice che durante la traversata non c'era solo la barca tra i dodici e Gesù, ma c'erano altre barche con lui. È un dettaglio che poi nel proseguio della scena non viene più ripreso, perché l'evangelista lo annota. Secondo alcuni interpreti, l'Evangelista farebbe questa annotazione per richiamare l'episodio di Giona. Se voi andate a leggere il brano di Giona, all'inizio praticamente dell'episodio di Giona, quando cerca di fuggire dall'incarico che ha ricevuto di predicare a Ninive, viene detto che si imbarca in direzione opposta e erano diverse le barche che stavano andando nella direzione opposta. Allora, secondo alcuni interpreti, Marco vorrebbe mettere in parallelo il Gesù che si addormenterà sulla barca con Giona che si addormenta sulla barca e va appunto, quasi si nasconde nel momento in cui scoppia la tempesta. Sempre scavando all'interno del testo, vi invito infine a un'ultima sottolineatura, e è il modo in cui i discepoli si rivolgono a Gesù. Nel momento in cui scoppia la tempesta, i discepoli lo svegliano e lo chiamano con un titolo. Il titolo con cui lo chiama è maestro, didascale in greco. Ecco, questo titolo che sembrerebbe per noi particolarmente significativo, perché finalmente i discepoli, dopo aver ascoltato Gesù lungo tutta la giornata, si rivolgono a lui per la prima volta in tutto il Vangelo riconoscendolo loro maestro, di fatto è un titolo che dimostra come i discepoli abbiano proprio capito niente di Gesù. Per loro Gesù resta un rabbi, un didascalos, come potevano essere i maestri del tempo. Mentre alla fine della scena, ecco, questa loro identificazione verrà messa totalmente in discussione, tanto vero che la scena si concluderà con una domanda: chi è dunque costui? Vale a dire, quello che loro ritenevano essere loro maestro, di fatto non è solo un maestro, è qualcuno di molto più grande, è il Kyrios della creazione, è il Signore che domina la creazione. Quindi vedete come ad un primo livello di lettura, se noi ci fermassimo solamente su alcuni dettagli, e non mi sono soffermato su tutti, ne ho solo scelti alcuni, su alcuni dettagli del testo, il testo suscita degli interrogativi. Noi ne abbiamo evidenziati alcuni. Cosa significa quel così com'era? Cosa significa che altre barche erano con lui? Cosa significa il maestro? Quindi notate, il testo da solo, quando noi lo leggiamo con attenzione, porta in sé alcune evocazioni dell'Evangelista. Ora, dopo aver scavato nel testo, cerchiamo ora di capire il messaggio teologico esegetico che ci viene da questo brano. Evidenzio almeno tre temi forti che emergono da questo brano e che interpellano la nostra vita. Il primo tema forte è quello dell'altra riva. Ecco, in Marco il discepolo è colui che vive la teologia del passaggio. Un cristiano, se vuole essere cristiano fino in fondo, cioè essere discepolo di Gesù, per Marco deve essere in grado di compiere un passaggio. Ed ora, questo brano che abbiamo ascoltato è pieno di elementi di passaggio. I discepoli passano dalla riva occidentale a quella orientale. Da una terra abitata in maggioranza da giudei si passa a una terra abitata in maggioranza da pagani, la riva occidentale del lago. Da una folla numerosa che circonda Gesù si passerà a un solo pagano che sarà esorcizzato e proclamerà tutto ciò che Gesù ha fatto per lui. Da una visione di Gesù come maestro si passerà all'interrogativo della sua identità. Da una percezione della sequela si passerà a un'altra che mette in luce le esigenze della sequela, che richiede abbandono a un maestro che non si lascia afferrare dai suoi discepoli. Ecco, è proprio tra questi due poli che si scatena la tempesta. Quello che per Marco è significativo sottolineare e che probabilmente vive la sua comunità è questo: la sua comunità resiste a un passaggio nell'identità, cioè fa fatica ad adeguare la sua identità a una novità che Gesù sta mostrando e che la comunità fatica a percepire. Provate a applicare questo a noi, alle nostre comunità, al nostro cammino di fede personale. Quante volte anche noi nel nostro cammino di fede personale facciamo fatica a vivere la teologia del passaggio? È molto più comodo restare lì dove siamo, restare in quelle convinzioni a cui ci siamo aggrappati, invece che vivere quella continua conversione a cui invece il Vangelo e il Cristo che noi seguiamo ci invitano. Secondo messaggio teologico. Il secondo messaggio teologico ci viene dalla reazione dei discepoli nel momento della tempesta. Ecco l'Evangelista Marco che dice che nel momento in cui si scatena una grande tempesta di vento e le onde si abbattono contro la barca, Gesù stava a poppa sul cuscino e dormiva. E allora è interessante notare come reagiscono i discepoli in Marco. I discepoli in Marco reagiscono con una domanda di merito, vale a dire una domanda che scredita Gesù, attacca il loro maestro dando un'interpretazione di quello che sta succedendo. In Marco i discepoli dicono: non ti importa che moriamo? Vale a dire interpretano la reazione di Gesù come un disinteresse nei loro confronti. Quindi il loro è una sorta di intervento di merito, un giudizio di merito. È curioso notare come sia Matteo sia Luca, riprendendo questo intervento dei discepoli, cercano di attutirlo. Probabilmente entrambi si erano resi conto che la frase che Marco mette in bocca ai discepoli è una frase di merito che quasi può sembrare quasi un insulto a Gesù. E allora Matteo modifica e dice: Signore, salvaci, periamo, cioè non fanno una domanda su di lui, la trasformi in un'invocazione. E così pure Luca, che sostituisce la frase dicendo: maestro, maestro, periamo. Nessuno dei due quindi solleva l'interrogativo di merito su Gesù. Ecco, questo interrogativo di merito su Gesù, che invece troviamo in Marco, permette all'Evangelista di unire l'episodio che i discepoli stanno vivendo con una delle ultime parabole che sono state narrate proprio nei versetti precedenti. A un certo punto, tra le parabole che Gesù stava raccontando, è stata narrata la parabola del seme che spunta da solo, quando viene detto che il seme germoglia sia che il seminatore dorma, sia che il seminatore vegli. Sia che vegli, sia che dorme, il seme germoglia, spunta e cresce. Ora, il verbo utilizzato in questa parabola è proprio lo stesso che viene indicato per sottolineare il riposo di Gesù. In altri termini, l'Evangelista vuole dire che qui si sta proprio concretizzando quello che Gesù ha narrato in parabole. Il fatto che Gesù dorma non significa che ha abbandonato il seme, ma è il momento in cui il seme deve, al contrario, germogliare, spuntare, crescere. Quindi è il momento in cui i discepoli devono fare un cammino in più, un passo in avanti nel loro cammino di sequela, cosa di cui in questo momento non sembrano capaci. I discepoli interpretano questo come disinteresse. Allora vedete anche qui quanto questo può illuminare la nostra esistenza. Quante volte anche noi viviamo alcune pagine della nostra vita con la domanda che i discepoli portano in sé: maestro, non ti importa che periamo? Cioè interpretiamo alcune situazioni di vita, magari faticose, magari dolorose, come un segno che il Signore ci ha abbandonato. E invece no. L'Evangelista Marco ci invita a vivere questi momenti come momenti di passaggio. Ciò non esclude il fatto che i momenti siano dolorosi, ciò non attenua il dolore, ma attribuisce un significato particolare a quel momento che il credente sta vivendo. E arriviamo all'ultimo messaggio teologico di questo brano, poi continueremo col nostro ascolto del Vangelo di Marco. E l'ultimo messaggio teologico è legato alla identità di Gesù. Sappiamo che il tema dell'identità di Gesù caratterizza in modo forte soprattutto i primi 8 capitoli di Marco, anche se ovviamente ritroveremo questo tema anche nella seconda metà del Vangelo, ma nella prima metà è molto forte. E il tema dell'identità qui emerge in modo chiaro. Quello con cui ci stiamo misurando in questi versetti è praticamente un esorcismo cosmico. Gesù, nel suo modo di intervenire, nel suo modo di agire sulla tempesta e sul vento, praticamente si comporta come si era comportato con i demoni. E tutto questo solleva la domanda sull'identità. Fino a questo momento i discepoli si erano domandati che cos'è questo quando Gesù parlava. Ora invece sul lago di Tiberiade in tempesta riescono a fare un passo in avanti ed è uno degli elementi di passaggio che abbiamo individuato. Non si chiedono più che cos'è questo, ma si chiedono chi è costui, vale a dire sono spinti dalla vicenda a cercare di andare maggiormente in profondità su quella che è l'identità di Gesù. Ecco allora che a questo punto mi sembra noi possiamo rispondere alla domanda di che cosa voleva dire quell'espressione di accogliere Gesù così com'era. I discepoli avevano accolto Gesù sulla barca, ma non erano molto disponibili ad accogliere Gesù così com'è. Per ben tre volte in questo brano l'Evangelista evidenzia la fatica dei discepoli su questo aspetto, sul fatto di accogliere Gesù così com'è. Non accettano che Gesù dorma, quindi non accettano Gesù così com'è. Fraintendono il suo sonno come un disinteresse, secondo elemento che ci dice che non accettano Gesù così com'era. E infine sollevano l'interrogativo sul suo conto, dimostrando che non avevano capito Gesù così com'era. Ecco allora che questa espressione, che all'inizio ci sembrava misteriosa, quasi insignificante, assume a un certo punto un grande significato, una grande provocazione per noi. Noi siamo capaci di accogliere Gesù così com'è? Oppure ogni giorno dobbiamo farci quasi un quadretto di Lui, un quadretto tutto controllabile, definito, in modo che nulla ci sfugga di Lui? Lo dobbiamo trasformare in una statua, in un'icona, fatto su nostra unità e misura? Ecco, l'Evangelista Marco non accetta questo. L'Evangelista Marco ci provoca a fare un passaggio in più per accogliere Gesù così com'era. Ma ascoltiamo come continua il racconto di Marco con il primo episodio del capitolo 5. Attraversata la riva del lago, i discepoli con Gesù si trovano a doversi incontrare con una figura ambigua, misteriosa, drammatica. Ascoltiamo il testo.
Giunsero all'altra riva del mare, nella regione dei Geraseni. Sbarcando, subito gli venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito impuro. Egli aveva la sua dimora nei sepolcri e nessuno poteva legarlo, neanche con una catena, poiché spesse volte era stato legato con ceppi e catene, ma le catene erano state spezzate e i ceppi infranti, e nessuno riusciva a domarlo. Senza sosta, notte e giorno, nei sepolcri e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Vedendo Gesù da lontano, accorse e gli si prostrò dinanzi. E gridando a gran voce disse: «Che c'è tra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro per Dio, non mi intormentare». Egli infatti gli diceva: «Spirito impuro, esci dall'uomo». Quindi lo interrogò: «Qual è il tuo nome?» Gli rispose: «Il mio nome è Legione, perché siamo in molti». E a più riprese lo supplicava di non cacciarlo fuori dalla regione. C'era là, presso il monte, una numerosa mandria di porci al pascolo. Allora lo supplicarono dicendo: «Mandaci da quei porci, perché entriamo in essi». Egli lo permise loro. Una volta usciti, gli spiriti impuri entrarono nei porci, e la mandria si precipitò giù per il pendio, a precipizio, sul mare. Erano circa 2000 e annegarono nel mare. I guardiani fuggirono e annunciarono la cosa nella città e nelle campagne. Allora vennero a vedere quello che era accaduto. giunsero da Gesù e videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, proprio lui che era stato posseduto da legione, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto raccontarono loro cosa era successo all'indemoniato e ai porci, essi allora cominciarono a supplicarlo di andarsene dai loro territori. Mentre saliva sulla barca, colui che era stato indemoniato lo pregava di poter rimandare con lui. Egli però non glielo permise, ma gli disse: «Va a casa tua, di dai tuoi, e annuncia loro quello che il Signore ha fatto per te e la misericordia che ti ha usato». Egli se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui, e tutti erano stupiti.
Ecco, da questo racconto noi possiamo ancora una volta cercare di costruire lo schema di base che ha utilizzato l'Evangelista Marco. Allora, possiamo notare che il racconto è diviso in quattro parti che si corrispondono tra loro, cioè l'inizio e la fine si corrispondono in un modo curioso. Il brano inizia con Gesù e i dodici che sbarca e incontrano l'indemoniato, e l'indemoniato sembra proprio l'ultimo a meritare considerazione, mentre quelli che meritano considerazione sembrano essere i dodici che sono con Gesù e che sono arrivati all'altra riva. E il brano si chiude in un modo totalmente opposto, cioè Gesù risale sulla barca insieme ai dodici, notate la corrispondenza, ma l'unico che merita attenzione è proprio quello che era screditato da tutti, l'unico addirittura che da discepolo, da indemoniato diventa discepolo e da discepolo diventa apostolo, è l'indemoniato, mentre i dodici sono al punto di partenza. È una dei contrasti tipici di Marco. L'unico che si lascia interpellare dall'incontro con Gesù e vive quell'incontro come momento salvifico è quello più lontano. I vicini sono a contatto 24 ore su 24 con Gesù e fanno fatica a capire chi è, fanno fatica a compiere un minimo passaggio. All'interno della cornice ci sono le due scene di incontro. C'è il dialogo tra Gesù e l'indemoniato che porta all'espulsione dei demoni, a cui segue il dialogo tra Gesù e gli abitanti della regione, che termina anche questo con un'altra espulsione. L'espulsione di chi? L'espulsione di Gesù dal loro territorio. Vedete anche qui quanto è bello questo secondo contrasto paradossale. L'unico che sa vivere l'incontro come un incontro salvifico è l'uomo più screditato, l'indemoniato, mentre la gente si fa raccontare quello che è successo, aveva paura dell'indemoniato, ma alla fine, quando Gesù mette in discussione quello che era il normale andamento delle cose e la normale economia della regione, non accettano di avere Gesù tra di loro, ma la paura che avevano dell'indemoniato diventa paura di Gesù e quindi espellono lui. Notate quindi come questo gioco di contrasti vuole, Marco attraverso questo gioco di contrasti vuole sottolineare l'ambiguità della nostra accoglienza di Gesù. Mai essere troppo sicuri di essere persone che lo accolgono fino in fondo. Detto questo, faccio alcune considerazioni, come nostro solito, sul testo. Primo versetto. Nel primo versetto ci veniva detto che Gesù giunsero all'altra riva del mare nella regione dei Geraseni. Qua c'è un problema di critica testuale, vale a dire un problema di definizione del testo. Perché anche se questa menzione, la regione dei Geraseni, è ben attestata dai codici antichi, pone però un problema. Perché la città di Gerasa, noi sappiamo anche dagli scavi archeologici e dai documenti storici in nostro possesso, non si affacciava sul lago di Tiberiada, ma era ben a 90 km a sud-est del lago. Ecco allora che nei codici antichi noi notiamo delle correzioni. Alcuni correggono Gerasa con Gadara, che è situata più vicino, 10 km a sud-est del lago, ma il problema rimane. Gadara è in una zona che è abbastanza pianeggiante, non ci sono dirupi sicuramente sul lago. Altri invece correggono con un'altra città, Gergesa o Gerguste, che è una città citata sia in Genesi, in Deuteronomio e in Giosuè, e che è associata con l'attuale El Kursi. Chi è stato in Palestina sa che sulla riva occidentale del lago c'è un sito, che è proprio questo sito di El Kursi, dove nel IV secolo si sono stabiliti dei monasteri antichi, che viene identificato, ecco, come uno dei luoghi possibili in cui si è svolta questa scena. Sono, ecco, interpretazioni che vengono date, non hanno la certezza assoluta, però permettono di collocare il miracolo in un punto. La seconda sottolineatura che merita di essere sottolineata è la domanda che viene fatta dall'indemoniato a Gesù: che cosa c'è tra me e te? Ecco, questa domanda nella stilistica antica viene in genere individuata con un preciso genere letterario, che è quello delle formule di dissociazione. Vale a dire, chi utilizzava questa domanda aveva come obiettivo quello di porre una totale distanza tra i due interlocutori. In questo caso l'indemoniato vuole dire a Gesù che non c'è niente in comune tra quell'uomo e Gesù stesso. La risposta di Gesù invece fa capire che per Gesù ogni uomo interpella la sua identità di figlio di Dio e di figlio dell'uomo, quindi non ci possono essere formule di dissociazione che tengano. Ultima sottolineatura, e poi arriviamo al messaggio teologico del brano, è il nome con cui si identifica l'indemoniato. L'indemoniato risponde dicendo che mi chiamo Legione. Prima di tutto si dice che nel momento in cui il demonio in genere svela il proprio nome è il momento in cui viene sconfitto. Ecco perché Gesù gli dice il suo nome. Quello che è curioso è che in questo caso il demonio risponde evocando un'identità vuole sottolineare una potenza smisurata. La legione imperiale, sappiamo che era composta da 6.000 fanti, 120 cavalieri e una serie di addetti alla logistica. Ovviamente il termine serve per indicare una potenza smisurata e un numero non calcolabile di demoni che possiedono quell'uomo, quasi a dire a Gesù: guarda che non c'è veramente niente in comune tra noi e te e non avrai nessun potere su di noi. La reazione da parte di Gesù a questo nome è invece totalmente opposta. Nel momento in cui lui viene a conoscenza di questo nome, subito ordina la sconfitta immediata dei demoni, che si precipitano insieme alla mandria di porci nel mare. Ma veniamo ora, dopo aver fatto queste piccole evidenziazioni, veniamo ora al messaggio teologico di questo brano e a quello che può dire a ciascuno di noi. Il primo messaggio è sicuramente evidenziato, può essere chiaramente colto dal potere del male. Il male qua viene descritto in una maniera molto chiara a ciascuno di noi. Il male è qualcosa che distrugge l'identità dell'uomo, al punto tale che l'uomo è dissociato dentro di sé. Il male provoca la divisione, non provoca solo la sofferenza fisica, provoca la divisione interiore, dissocia l'uomo. E lo notiamo da questo indemoniato: da un lato l'indemoniato grida, dall'altro ha bisogno di salvezza. Da un lato si percuote con pietre, quindi cerca quasi la morte, dall'altro grida il suo desiderio di vita. Da un lato allontana Gesù, dall'altro invoca di essere salvato. C'è una sorta di dissociazione in lui, che è ulteriormente enfatizzata dal numero di demoni che lo possiedono. Il numero di demoni dice la molteplicità di identità di quest'uomo. Ed è anche significativo notare come gli uomini da soli non riescono ad aiutare l'uomo a superare questa dissociazione interiore, perché di fronte al totale dramma di quest'uomo, gli uomini della città cosa fanno? Lo legano con catene, vale a dire, quest'uomo è già schiavo del demonio. La gente per paura non fa altro che legarlo ancora di più, al posto di liberarlo. L'unico che è in grado di liberarlo è il Cristo. Ecco, noi dovremmo a volte riflettere di più su questo potere del male. Quello che noi chiamiamo male si insinua nella nostra vita attraverso il peccato. Ora, la forza del peccato, di ogni tipo di peccato dentro di noi, è proprio quella di creare la dissociazione, quella di dividere la nostra identità, mentre la forza di Gesù è quello di creare unità, è quello di ricomporre la nostra identità sgretolata. Quindi Gesù entra in scena come colui che annulla il potere dei demoni e ridà dignità a quest'uomo. E in che modo gli darà dignità? Proprio restituendolo alla sua famiglia e facendolo passare da una situazione abietta alla grande dignità di apostolo. In fondo, il primo apostolo di tutto il mondo pagano nel Vangelo di Marco è quest'uomo qui, è questo indemoniato. Quindi notate il grande passaggio che Gesù riesce a far fare a quest'uomo. Il secondo messaggio teologico esegetico che possiamo attingere da questo brano è ancora legato alla teologia del passaggio. Se voi notate, in questi 20 versetti del capitolo 5 di Marco c'è anche qui tutta una serie di movimenti verso. La prima persona, il primo soggetto che si muove verso è Gesù con i suoi discepoli. Essi si sono mossi non solo verso l'altra riva, ma anche verso una nuova regione che è caratterizzata da un contesto politico e sociale diverso. Il secondo soggetto che si muove verso, quindi che fa un passaggio, è quello dei demoni, che ricevono l'ordine di passare dall'uomo a un'altra dimora, quella dei porci, che enfatizzano ancora ulteriormente il contesto pagano in cui si svolge la scena, e dalla mandria dei porci nei flutti del mare, che annegano praticamente tutta l'impurità. Il terzo soggetto che si muove verso è quello dei mandriani, che dal luogo dell'esorcismo si mettono in fuga verso la città e la campagna per divulgare quanto è successo. E l'ultimo movimento di passaggio è quello dell'ex indemoniato. L'ex indemoniato è colui che si sposta dal luogo del suo martirio, questi luoghi deserti, verso casa sua per poi annunciare a tutto quello che il Signore gli ha dato. È interessante notare come in tutti questi passaggi, da una situazione verso un'altra, tutti si rendono conto della cosa, meno gli abitanti della città. Quando gli abitanti della città arrivano sul posto dove è avvenuto il miracolo, descrivono l'uomo che era un ex indemoniato dicendo, cioè qualificandolo ancora come colui che è indemoniato, cioè non lo vedono come uno che è guarito, ma lo etichettano come lo hanno sempre etichettato. E questo anche qua è una forte provocazione di Marco alla sua comunità. La comunità marciana fa fatica ad aprirsi al mondo pagano perché c'è un'etichetta che ci sta sul mondo pagano, e l'etichetta del mondo pagano è che sono uomini impuri, che non hanno nessuna apertura al mondo di Dio, uomini che praticano la menzogna e che praticano anche elementi, cioè modalità di vita, usi e costumi che non sono conformi a quanto Dio ha proclamato nella legge. Queste etichette, secondo l'evangelista Marco, vanno totalmente annullate e la sua comunità deve imparare a guardare con occhi nuovi l'altro. Ecco, pensate a quanto nella cultura contemporanea, oggi come oggi, questa etichetta pesa in tante situazioni sociali, comunitarie. Pensate anche solo alla situazione legata ai poveri, agli immigrati, agli stranieri, quanto a volte le etichette pesano e condizionano anche certe reazioni nei loro confronti. Qui Gesù utilizza l'etichetta massima che veniva utilizzata verso i pagani, quella di essere il regno dei demoni, il regno delle tentazioni, possiamo dire. E arriviamo all'ultimo messaggio teologico di questo brano, che è proprio legato al modello che alla fine di questo brano viene proposto ai discepoli, cioè l'ex indemoniato diventa il modello per i dodici, cioè l'apostolo dei pagani. E la sua dignità traspare dalla sua posizione, viene descritto come seduto. La posizione di chi è assiso è la posizione del maestro, vestito, mentre prima era nudo, lacerato, ora è vestito, cioè ha assunto una nuova identità, ma soprattutto sano di mente, meglio sarebbe dire con una mente unitaria, ciò che in lui era dissociato arriva ad un polo di identità. È questo che significa fare esperienza di Gesù. Prima che Gesù parta, l'ex indemoniato chiede a Gesù di poter stare con lui, mentre Gesù lo manda ad annunciare quanto lui ha vissuto. Anche questo è un messaggio forte di Marco, stare con Gesù, uno dei temi forti che attraversano il secondo Vangelo, non significa essere fisicamente vicino a lui, ma fare esperienza profonda di quello che è la sua opera salvifica. E allora, e arriviamo alla conclusione della nostra conversazione, notiamo che nel Vangelo di Marco l'ingresso di Gesù nel mondo pagano è proprio descritto nello stesso modo in cui Gesù aveva iniziato il suo ministero in terra giudaica. Se voi tornate al primo capitolo di Marco, notate che il primo incontro che Gesù fa qual è? È un incontro che viene fatto in una sinagoga con un indemoniato lì confuso tra la folla di giudei. Ora la stessa scena, molto amplificata nei dettagli e nel dramma, si rivela nel momento in cui Gesù entra in territorio pagano. Ancora una volta si incontra con un indemoniato abitato da legione che gli fa più o meno la stessa domanda: che c'è tra me e te? Ebbene, Gesù sceglie proprio questo contesto per chiarire chi è il vero discepolo e chi è colui che è chiamato a stare con lui. Facciamo ora un altro breve stacco musicale prima di dare spazio alle vostre domande, che sono sempre preziose per continuare a riflettere su questi temi e su questi brani.
Buonasera.
Buonasera, mi dica.
Buonasera, la ringrazio di quello che sta facendo. Volevo chiedere perché Gesù ha mandato i demoni nei porci?
Sì. Allora, la ringrazio di questa domanda. Ovviamente ci sono alcuni dettagli del brano che servono al lettore proprio per collocare bene il brano nella cornice. Ciò che a Marco preme è sottolineare il contesto pagano. Ora, in questo contesto pagano la menzione dei porci era sottolineare ciò che di più impuro ci poteva essere. Ciò che faceva fatica allora, ma anche oggi, alla cultura ebraica, era proprio il fatto di dover condividere una certa commensalità anche con il mondo pagano. E la commensalità era legata al fatto che, stando alla stessa mensa, giudei e pagani, c'era sempre il problema della carne che veniva presentata. Il massimo dell'impurità era la carne di maiale, la carne dei porci. Ancora oggi la carne di maiale viene considerata come uno degli elementi che dividono maggiormente, che caratterizzano maggiormente il mondo ebraico. Ora, Gesù cosa fa? Non solo annulla gli indemoniati, che sono ciò che rendono prigioniero l'uomo, ma annulla anche l'elemento di impurità, annulla la carne di maiale. In che modo? Facendo riversare tutti, facendo precipitare entrambi nel mare. Tra l'altro anche il mare è visto come il luogo cosmico che è dominato dalle forze ingestibili dell'uomo, quindi tutto viene messo in un unico calderone su cui Gesù ha già dimostrato dimostrato di avere autorità prima della traversata del lago. Quindi notate tutti gli elementi. Prima Gesù mostra di avere autorità sulle forze della tempesta e delle acque in tumulto e del vento, e subito dopo riversa in questo mare su cui lui ha autorità ciò che sconquassa l'uomo, il demonio che lo abita, legione, e poi questi maiali che sono simbolo dell'impurità e quindi della divisione tra ebrei e pagani. Tutto viene vinto, tutto viene soffocato in nome di un'unica comunità che deve ritrovarsi attorno all'unica mensa. Ecco, penso che questo possa essere il motivo per cui ci sia questa sottolineatura nel brano. La ringrazio della domanda.
Padre.
Buonasera, mi dica il nome.
È Fabrizio da Roma.
Perfetto, Fabrizio, prego.
Volevo chiedere, la mia è una domanda un po' provocatoria. Volevo chiedere che tipo di differenza c'è tra il peccato che ha commesso l'indemoniato e quello che facciamo tra virgolette noi comuni mortali, in modo tale che Gesù non può togliere quel peccato da noi come ha fatto con l'indemoniato. E poi forse una piccola introduzione che mi permetto di fare, poi lei mi dirà se è giusto o no. L'indemoniato, per trovarsi in quella condizione, ha fatto dei peccati precedentemente perché fosse assalito da questi demoni?
Allora, ringrazio Fabrizio per queste domande e cerchiamo anche qua di avvicinarci il più possibile a quello che l'evangelista Marco poteva voler dire. Allora, la descrizione di quest'uomo che è posseduto da legione è una descrizione che probabilmente vuole identificare in un personaggio ciò che vive un'intera regione. Cioè, all'evangelista non interessa dire che peccato ha fatto quest'uomo perché sia posseduto da una legione di demoni. Tra l'altro, in tutti i casi in cui c'è una possessione diabolica, salvo poche eccezioni, non viene mai puntato il dito da parte del narratore o dell'evangelista sui peccati commessi dalla persona, che salvo rare eccezioni, però in genere è il mistero del male che viene messo a fuoco. Nel caso della terra pagana il mistero del male è associato proprio alla cultura pagana. Ecco perché, diversamente dalla sinagoga, che di per sé era il luogo puro per eccellenza dove abbiamo un uomo che è posseduto da uno spirito impuro, da un solo spirito impuro, terra pagana si è più esposti, perché si è lontani da Dio. E quando si è lontani da Dio, ovviamente la casa è vuota e altri ne prendono possesso. Ecco allora che ben una legione di demoni in terra pagana riesce a prendere possesso dell'uomo. Quindi penso che la motivazione di Marco sia questa. Quello che però è interessante nella descrizione marciana è la logica del male, è la logica del peccato che ho cercato di descrivere. E in questo il modo in cui Marco illustra la logica del peccato va bene proprio per ogni tipologia di peccato. Il peccato cosa produce in quest'uomo? Notate, costui aveva la sua dimora tra le tombe. Le tombe sono il luogo della morte, il luogo dove non c'è paradossalmente speranza in una cultura pagana. Bene, la prima cosa che il peccato produce in noi è togliere la speranza, chiuderci in una tomba. Provate anche solo a riflettere nella vostra esperienza, no? Quando siete coscienti di aver fatto qualcosa di sbagliato, in genere l'atteggiamento, la reazione prima è quella di chiudersi in noi stessi, è quella di chiuderci in noi stessi, di isolarci dagli altri. Proprio è questa, questo ci viene descritto chiaro da Marco. Aveva la sua dimora tra le tombe. Poi il secondo elemento è fare scelte di morte. Questa persona si colpisce giorno e notte, si colpisce, si percuoteva con pietre. È chiaramente una scelta di morte che porta a distorcere la dignità della propria persona. Colpendosi con pietre non riconosce più la bellezza del suo essere, della sua vita, della sua corporeità. E poi Terzo elemento, qual è la percezione che il peccato porta nell'uomo? La distanza tra l'uomo e Dio. Ecco allora che quando arriva Gesù, l'uomo si presenta dicendo: che c'è tra me e te? Non c'è oramai più niente tra me e te, perché io sono immerso dai demoni, sono immerso dal male. Ultimo elemento è quello che dicevo prima, la dissociazione. Questo uomo che non ha più un'identità unitaria, che ha bisogno di uno psicologo particolare per ritrovare l'unità di se stesso, è un uomo smarrito, è un uomo che ha mille identità perché non ne ha più nessuna, proprio ne ha molte e non ne ha più nessuna allo stesso tempo. Al di là di questi segni, di questi quattro segni, quindi chiusura nelle tombe senza speranza, la ricerca della morte, la distanza da Dio, la dissociazione personale, notiamo cosa invece porta all'azione di Gesù, l'incontro con Gesù. L'Evangelista Marco non mette in rilievo solo l'elemento negativo, sottolinea anche il positivo. L'elemento di Gesù è riaprire una porta di speranza, al punto che trasforma totalmente quest'uomo. Dalla ricerca della morte gli affida un messaggio di vita, dalla distanza lo sceglie come suo apostolo e infine da quella dissociazione delle sue identità gli dà un'identità ben precisa che è paragonabile a quella dei dodici. Pensate che c'è un esegeta che definisce questo ex indemoniato come il tredicesimo apostolo scelto da Gesù nella prima comunità dei credenti. Ecco, penso che questi messaggi possano essere davvero illuminanti, non solo per te Fabrizio, ma veramente per tutti noi.
Sì, buonasera padre.
Buonasera.
Sono Francesco, chiamo da Napoli.
Dimmi Francesco.
Padre, tieni in mente una domanda. Che relazione c'è tra tutti questi, questo demoniato che viene guarito e viene mandato a testimoniare, e poi quello che poi Gesù Cristo fa con i suoi discepoli sotto anche la spinta dello Spirito Santo poi?
Certo. Allora, quello che sta alla base di entrambi gli episodi, che può essere proprio caratterizzato da un'unica intenzione dell'Evangelista, è quello che Gesù, almeno nel secondo Vangelo questo è evidenziato in modo forte, Gesù non fa nulla da solo. Il primo modo di portare il messaggio del Vangelo è quello di condividere la responsabilità con gli annunciatori. Ora, questo lo abbiamo visto in terra di Giudea, al punto che Gesù, subito all'inizio del suo ministero, sceglie 12 persone, e sappiamo che questo numero è ben identificato con la terra di Giudea, perché la storia ebraica nasce dalle 12 tribù di Israele, quindi i 12 che lui sceglie sono coloro che condividono con Gesù la responsabilità di portare il messaggio del lieto annuncio nelle 12 tribù di Israele. Arrivato in terra pagana succede la stessa cosa. Gesù associa a sé, appena arriva nella terra pagana, un uomo che era abitato dalla legione. Ricordate, la legione non è solo un termine che indica la quantità di demoni, ma indica anche gli occupanti di quella regione. La terra pagana è occupata da una storia, che è la storia dell'impero romano, e l'impero romano poneva il suo piede sulle terre di quella regione attraverso le sue legioni di soldati. Ecco allora che un uomo posseduto da una legione diventa l'uomo scelto per mandarlo ad annunciare. In entrambi i casi però ciò che è importante per l'ascoltatore e per chi annuncia è ciò che precede questo incarico da parte di Gesù, perché in entrambi i casi l'incarico è preceduto da una esperienza forte. Ricordate, nei primi capitoli l'esperienza forte dei primi discepoli è quella di aver incontrato Gesù sulla riva del lago. In altre versioni si si enfatizza ulteriormente la cosa. Ad esempio l'Evangelista Luca evidenzia l'incontro tra Gesù e i primi quattro discepoli, mostrando il contrasto tra una notte infruttuosa di pesca e il miracolo della pesca miracolosa. Allo stesso modo qui l'incontro con il pagano è preceduto ovviamente da un'esperienza di liberazione personale, proprio perché quest'uomo ha sperimentato in sé i frutti della liberazione del demonio, ecco allora che può essere in grado di diventarne annunciatore in mezzo ad altri. Tutto questo si collega anche con quanto la volta scorsa dicevamo nel grande discorso in parabole. Tutto il capitolo quarto di Marco sottolinea la forte corresponsabilità dell'uomo con Dio. Ricordate che commentando la parabola del seminatore abbiamo evidenziato come il seme che cade sulla terra ha il 50% di chance di andar bene e il 50% di andar male, cioè ai tre terreni che non portano frutto ci sono poi i terreni dove porta frutto per il 30, per il 60 e per il 100 per 1, cioè tre esperienze altrettanto positive. E in questi casi non erano gli eventi meteorologici che facevano andare a buon segno o a cattivo segno il seme, ma la conformazione del terreno, cioè l'Evangelista sottolineava la responsabilità di colui che è terreno e poi seminatore allo stesso tempo. Ecco, nello stesso modo questo messaggio torna in questo episodio. Gesù ha bisogno dell'uomo per farsi portavoce del volto di Dio, e questo appartiene a quella logica dell'incarnazione che è uno dei pilastri della nostra fede.
Sì, pronto?
Pronto, buonasera.
Sì, buonasera padre, sto chiamando dalla Sicilia, sono Angela.
Sì, mi
ascolti,
dica,
mi ha sempre colpito, mi resta un po' perplessa la frase che per ben due volte ora lei ha menzionato, che c'è fra me e te. Questa volta, cioè due volte l'Evangelista Marco la mette sulla bocca di indemoniati, però alle nozze di Cana è Gesù che dice che c'è fra me e te, o donna, a sua madre.
Certo.
Ecco, e mi lascia un po' perplessa questa frase. Capisco che tra un indemoniato e Gesù non è proprio niente, ma lì invece è Gesù stesso che la dice rivolta alla mamma.
Esatto.
Ecco, e mi lascia sempre un po' perplessa questa frase. Mi è venuta questa similitudine da fare.
Ecco, la ringrazio Angela di questa domanda, lei tocca uno dei temi che in parte avevamo toccato quando avevamo commentato proprio il capitolo primo, e ricordo che ci fu un ascoltatore che mi pose la stessa domanda. E allora riprendo il discorso che feci allora. Allora, in questo caso, come lei giustamente osserva, qui è l'indemoniato che si rivolge a Gesù con un obiettivo, quello di stabilire una distanza. La formula, ho detto, è una formula di dissociazione, normalmente utilizzata per stabilire una distanza tra i due interlocutori. Quindi abbiamo l'indemoniato che cerca di stabilire una distanza da Gesù. La reazione di Gesù però qual è? È quella di prendere questa domanda come se fosse una domanda retorica. Che c'è tra me e te? Il modo in cui Gesù reagisce dimostra all'indemoniato che c'è tutto in comune. Anche se lui è posseduto da una legione di demoni, lui resta figlio di Dio, e in quanto figlio di Dio, in quanto fatto immagine e somiglianza di Dio, è tutto, ha tutto in comune con Gesù. Ecco perché Gesù lo prende a cuore, lo libera, gli fa fare l'esperienza salvifica e lo trasforma in apostolo dei pagani. La stessa cosa noi la possiamo notare al capitolo 2 di Giovanni, nel caso delle nozze di Cana. In questo caso però i ruoli sono diversi ed è importante. Che c'è tra me e te, o donna, può essere proprio inteso in questo caso come una domanda retorica. Cioè, nel momento in cui Maria si rivolge a Gesù cercandolo di spingerlo a intervenire, Gesù prima gli fa compiere quasi un atto di fede. Gli chiede: sei convinta che tra me e te ci sia tutto in comune al punto che tu sei chiamata a condividere la mia ora, che c'è tra me e te, o donna, non è ancora giunta la mia ora. Maria risponde con l'atto di fede, dice ai servi fate quello che lui vi dirà. In altre parole, il modo in cui Maria reagisce alla domanda di Gesù è una risposta indiretta, cioè Maria è pronta a condividere tutto con Gesù e a condividere il mistero di quell'ora, il mistero di quell'ora che si compirà sulla croce. Ecco allora che Giovanni giustamente mette Maria qui e la metterà ai piedi della croce nel momento in cui l'ora si compie, per dimostrare che Maria è colei che condivide in tutto Gesù. E qua si potrebbe utilizzare un'espressione che da un punto di vista teologico magari può fare problemi ad alcuni, ma nel Vangelo di Giovanni è molto forte. Il Vangelo di Giovanni spinge nella direzione di una madre, di una donna, di Maria, come corredentrice, come colei che compie tutto in piena sintonia con il figlio. I due sono all'inizio, nel momento in cui iniziano i cenni dell'ora, e saranno presenti insieme là sulla croce, dove l'ora si compie. Ma c'è di più ancora da dire, eh? Nel brano delle nozze di Cana, quell'ora in cui Maria è coinvolta è la stessa ora che la mette in sintonia non solo con il figlio, con Gesù, che ha un disegno salvifico di redenzione da portare a termine, ma con tutta l'umanità. Ecco allora che viene chiamata donna. E il miracolo avviene con le sei giare. Quindi tu ti richiami i sei giorni della creazione, all'uomo e alla donna creati al sesto giorno e così via. Cioè sono tutti elementi che nel linguaggio fortemente teologico e simbolico di Giovanni fanno capire che questa domanda di Gesù non mira a creare separazione con Maria, ma a coinvolgerla in un disegno di salvezza dove entrambi hanno un ruolo molto forte. Grazie.
Pronto?
Pronto, buonasera.
Buonasera padre, sono sì. Enrico, chiamo da Rivoli. Volevo farle una domanda che magari forse svia un po' dal discorso principale, però io ho sempre considerato che il maligno usa come anche veicoli per entrare, soprattutto nella società d'oggi, nei giovani, l'alcol, la droga, tutte queste sostanze, perché vedo che comunque quando la persona è sotto gli influssi di queste sostanze compie delle cose, insomma, che non sono molto molto, mettono a rischio la vita, così come il demonio, come l'indemoniato di la legione cercava di togliersi la vita, cioè si buttano dai terrazzi, si sdraiano sulle rotelle del treno. Mi chiedo un po' se questi atti che compiono quando sono sotto l'effetto di queste sostanze possono essere un po' riportati a essere paragonati agli atti che compivano appunto gli indemoniati non facendo uso di queste sostanze, che al giorno d'oggi il maligno può usare come veicolo per entrare. Ascolto per radio, grazie.
Allora, caro Enrico, anche in questo caso ringrazio della domanda. Tra l'altro tu hai posto sul tavolo alcune situazioni di cronaca di attualità. Certo, è difficile parlare in questi casi di possessione vera e propria. Io questo discorso della possessione dal maligno la lascio ad alcuni, agli esperti in materia. Tra l'altro a questi stessi microfoni tiene spesso delle riflessioni il mio confratello Don Gabriele Amort, che sa dare proprio delle spiegazioni molto lucide, illuminate anche da tante esperienze sul campo. Quello che a me come biblista compete è sottolineare, alla luce proprio del modo in cui viene trattato da Marco, l'opera del male. L'opera del male ha sempre dei risvolti distruttivi, ed è ovvio che quando la moderazione non viene rispettata dall'uomo, il male prende posto, cioè il caso dell'alcol, il caso della droga, il caso di alcuni eccessi per provare delle emozioni forti, sono tutti tutti segni di un disagio profondo dell'uomo. Un disagio che uno può ascoltare e quindi invocare su quel disagio grazie alla guarigione che viene da Gesù, oppure può assecondare lasciando che lo spirito del male che agisce sempre in direzione negativa agisca in lui. Ecco allora che chi vive il disagio dentro di sé lo può riempire attraverso l'alcol, attraverso la droga o attraverso la ricerca di emozioni forti. È il male che si insinua in una fessura di fragilità dell'uomo cercando di prendere il dominio su questo. Ecco, l'Evangelista Marco mi sembra che inviti la sua comunità a riconoscere in Gesù come colui che sa guarire, che non ha paura di nessuno spazio di disagio dell'uomo, nemmeno di quegli spazi in cui il male ha operato dei disastri. Gesù salva sempre la dignità della persona, salva la dignità, per fare delle applicazioni, di chi è sotto il peso della droga, di chi vive la dipendenza dall'alcol o di chi cerca emozioni forti in mille modi. Quello che sta a cuore a Gesù è l'uomo in sé, la sua dignità, il suo disagio, e la risposta che Gesù dà è: guarda che tu mi stai a cuore per quello che sei e io sono in grado di sanarti dal tuo disagio, qualunque esso sia. Mi sembra che sia questo il messaggio forte che noi come cristiani siamo chiamati a vivere e anche a comunicare.
Pronto, buonasera padre.
Buonasera.
Io mi chiamo Leonardo e chiamo da Roma. Ecco padre, io le volevo domandare come si liberavano le persone dai demoni prima della venuta di Gesù Cristo sulla terra, di Gesù che poi è Dio. Ecco, volevo sapere questo. Grazie, l'ascolto per radio.
Grazie Leonardo, la tua domanda è davvero interessante e mi permette di rispondere rifacendomi ad alcuni documenti che sono stati ritrovati proprio in quei famosi scavi che sono avvenuti sulle rive del Mar Morto, gli scavi di Qumran, dove questa questione è emersa, cioè ci sono proprio alcuni testi che sono alcuni testi di esorcismo che riportano proprio delle preghiere dove il responsabile della comunità, in caso di persone che manifestavano particolare dipendenza dal male, venivano liberate, preghiere proprio di esorcismo. Come avvenivano queste preghiere? Il linguaggio è lo stesso che utilizza Gesù nei confronti degli indemoniati, con un'unica differenza. Gesù cerca la liberazione del demonio nel suo nome, cioè basandosi sulla propria autorità. Invece, prima della venuta di Gesù, tutto veniva fatto nel nome di Dio. E se voi notate anche quello che gli apostoli faranno dopo la discesa dello Spirito Santo, gli apostoli si baseranno sempre nei loro interventi di guarigione e di esorcismo sul nome di Gesù. Quindi si nota questo passaggio. Prima della venuta di Gesù tutto veniva fatto con lo stesso modo, ma nel nome di Dio. Gesù lo fa con la propria autorità, i discepoli lo faranno nel nome di Gesù. E questo è uno degli elementi chiave che i Vangeli utilizzano per sottolineare la grande dignità dell'identità di Gesù. Veramente in Gesù il Verbo si fa carne, Dio si rende presente in mezzo agli uomini con la sua persona, con la sua autorità. È il grande elemento di differenza. È un argomento questo su cui è stato tra l'altro scritto un lungo e dettagliato articolo da uno dei più grandi esperti degli scritti di Qumran, il professore Emil Puech, che ha proprio dedicato l'approfondimento agli esorcismi prima di Gesù, durante il ministero di Gesù e dopo la sua venuta. Quindi spero di esserti stato di qualche aiuto, Leonardo.
Pronto?
Pronto, buonasera.
Buonasera padre, Innanzitutto volevo complimentarmi con lei perché ho seguito la sua spiegazione passo per passo ed è veramente bellissimo, come dà una bella un rincuoro all'anima. E volevo chiederle, forse è una domanda un pochino personale, ma lei, per sapere tutto ciò, tutto quello che ci dice, invoca prima lo Spirito Santo, oppure questa sapienza, ecco, da dove viene? Perché io sono così povera, cioè leggo il Vangelo e attingo, sì, ma non come lei.
Allora la ringrazio signora per questo interrogativo, questa domanda che mi permette di evidenziare un aspetto, no? Vedete, la sapienza delle narrazioni evangeliche ci viene comunicata grazie a due elementi. Il primo elemento, sono tutti e due elementi accessibili a tutti, eh? Poi c'è magari un terzo elemento che può essere un po' condizionato dall'esperienza di ciascuno, ma i primi due elementi sono accessibili a tutti. Il primo elemento, ed è il più importante, è la disponibilità a leggere con serietà e attenzione i testi. Noi abbiamo il dono di avere la scrittura, no? Che ci è stata consegnata così dalla Chiesa, da una comunità. Ecco, il rischio nostro è sempre quello di ascoltare questi episodi, questi brani, è come se li avessimo sentiti, quindi non facciamo mai domande al testo. E invece no, una lettura attenta deve fare domande al testo. Vale a dire, deve fare domande a quel maestro che ci parla attraverso questo testo. Però questo è solo un ingrediente che da solo non basta, perché in questo modo la Bibbia potrebbe anche trasformarsi in un grande libro di cultura, ma è troppo poco. Noi crediamo che la Bibbia è un testo ispirato, è una lettera che Dio ci scrive, ci manda. Il mio fondatore, il Beato Alberione, sottolineava tantissimo questo. La parola di Dio è una lettera che Dio vi ha scritto e dovete sempre leggerla in questo modo, mettendovi in dialogo con Dio. Ecco allora il secondo elemento necessario, l'invocazione dello Spirito. Senza Spirito uno può parlare, annunciare, dire, ma tutto rimane ad un livello superficiale. E poi c'è il terzo ingrediente che anche questo è accessibile a tutti, però può variare in base ai percorsi di ciascuno, ed è lo studio. Se noi teniamo a questi testi bisogna che dedichiamo un po' di approfondimento, e l'approfondimento significa confrontarsi con altri, mai leggerli da soli, i testi della Bibbia, perché c'è la ricchezza di secoli qua dentro, quindi bisogna confrontarsi con altri, e uno dei modi di confrontarsi con la comunità ecclesiale è leggere dei testi dove ci sono già dei commenti, degli approfondimenti. Poi ognuno ha il suo percorso di vita. Io ho il percorso di biblista, quindi magari alcuni strumenti più tecnici ho potuto acquisirli in modo da scavare laddove bisogna scavare all'interno dei testi, ma non è detto che la mia lettura riesca sempre ad arrivare a toccare, a centrare il cuore di un episodio. In certi casi una coppia di sposi, un papà, una mamma, una coppia di fidanzati, un giovane, in un determinato brano possono cogliere degli aspetti che un biblista con tutta la cultura di questo mondo non si sogna nemmeno di recepire, perché la sua esperienza è diversa. Ecco allora la ricchezza di mettere insieme le nostre persone, le nostre identità, di tessere proprio il tessuto ecclesiale che noi siamo, e insieme come comunità riusciremo a far parlare questa parola. Vedete, queste trasmissioni, conversazioni che noi facciamo insieme, perché c'è tanto spazio alle vostre domande? Ma perché le vostre domande sono parte essenziale per scavare questo testo. Le vostre domande non sono solo un pro forma per rendere più gustosa la trasmissione, no, fanno parte di quelle chiavi ermeneutiche necessarie per addentrarci nei testi. E quindi Ecco, mi sembra che questi ingredienti possano essere necessari e utili per fare una lettura proficua e profonda delle scritture.
Sì, Don Giacomo.
Buonasera, mi dica.
Buonasera Don Giacomo, sono Raul, parlo di Como. Voleva chiedere se lei ha scritto qualche libro di approfondimento su questo Vangelo, sul Vangelo di Marco, o che libro ci può consigliare per approfondire.
Sì Raul, ti ringrazio di questa domanda. Per tutte le domande di questo tipo vi invito a scrivere a Radio Maria, che poi mi farà avere le vostre richieste e risponderò personalmente. Grazie di cuore.
Sì, buonasera padre.
Buonasera.
Posso parlare?
Buonasera, sì, certo.
Sono Francesco da Pesaro.
Sì.
Volevo chiedere come mai, cioè come lo spiega lei che Gesù non permette all'indemoniato di rimanere nella comunità dei seguaci di Gesù stesso. E poi un'altra cosa, io personalmente quando vedo qualche persona che va fuori, diciamo, il cammino giusto, incomincio a guardarlo un po' con diffidenza, un po' di e anche magari quando fa dei passi verso il bene, capito? Ancora mi ricordo di quella. Quindi un po', ecco, collego queste due cose, mi ricordo di quando sbagliava, quindi mi viene in mente questa cosa qui, quindi l'indemoniato sanato che sbatteva, si percuoteva, quindi rimane come immagine negativa anche quando magari, non lo so, dico, questo mi suscita un po'. Grazie.
Certo. La ringrazio Francesco di queste domande. Allora cerchiamo anche in questo caso di rispondere ai suoi interrogativi. Primo interrogativo è molto significativo, corretto, perché Gesù non permette all'ex indemoniato di rimanere con lui. Non glielo permise, ci dice il testo al versetto 19, ma gli disse: va nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te. Allora, qua ci sono due possibili interpretazioni che possono anche essere complementari l'una con l'altra. La prima interpretazione è che l'ex indemoniato, prima di mettersi alla sequela di Gesù, ha bisogno di fare un ulteriore passo. Lui ha sperimentato la salvezza, perché Gesù lo ha liberato, ma deve ancora riconciliarsi con tutto quello che è la sua storia, il suo mondo, la sua vicenda personale. Ecco allora che Gesù gli chiede come primo passo, come primo segno della grazia che lui ha sperimentato forte con sé, non quello di essere con lui, ma di essere con i suoi, con il suo mondo, che ancora è in qualche modo spezzato da lui. Praticamente riconsegna quest'uomo alla sua identità originaria, con la quale c'è ancora una scissione. Cioè lui è stato sanato, però ecco la sua famiglia dov'è? Allora la prima cosa è il rispetto dell'ambiente naturale di quest'uomo, rimandarlo al suo mondo. Ma non si limita a questo, c'è la seconda motivazione, che può essere anche la seconda spiegazione. Il mondo pagano non ha ancora ricevuto l'annuncio, e allora Gesù, come nel territorio giudaico si fa preparare il terreno mandando i discepoli a due, così in territorio pagano si fa preparare il terreno mandando l'indemoniato. Uno si può chiedere, cioè qua può sorgere la sua domanda, ma perché non ci è andato Gesù? Gesù non ha potuto portare l'annuncio perché gli abitanti della regione l'hanno cacciato via. Ecco allora che Gesù sente comunque l'urgenza che quello che ha sperimentato quest'uomo possa cominciare ad essere sperimentato da altri, e manda davanti a sé l'indemoniato. Gesù resta con i 12, perché? Perché anche i 12 non sono ancora pronti ad andare in territorio pagano. Noi lo vedremo nelle prossime puntate, nelle prossime riflessioni. Gesù ci sarà un'altra volta in cui manderà i 12 all'altra riva, in questa riva del lago. E i 12 arrivati a metà della notte saranno ancora in mezzo al lago, e quando Gesù arriva con loro tornano da dove sono venuti, cioè non riescono da soli arrivare all'altra riva. Quindi i 12 hanno bisogno di essere ancora formati. Ci sono due esigenze diverse: da un lato il desiderio di Gesù di cominciare a portare l'annuncio della salvezza in territorio pagano, dall'altro l'esigenza dei 12, che come gli abitanti della regione non sono pronti ad accogliere Gesù e quindi necessitano ancora un passaggio ulteriore. Ecco, poi c'era la seconda domanda in cui faceva un po' riferimento al discorso delle etichette che ho fatto, no? Spesso noi ci facciamo proprio un'immagine dei fratelli, delle sorelle, delle persone che ci circondano, no? E questa immagine spesso diventa una etichetta. La persona può fare mille sforzi per dimostrare che non è quello con cui noi l'abbiamo etichettata, eppure nella nostra mente spunta sempre quell'etichetta che ci porta a condizionare la nostra visione della persona e quindi a non volergli bene, a non dargli quella stima, quella fiducia che la persona meriterebbe. Spesso le persone che ci circondano non riescono a esprimere le proprie potenzialità. Perché? Perché non sentono da noi la stima e la fiducia nei loro confronti. Spesso tra un marito e una moglie le cose non vanno bene. Perché? Perché il marito non sperimenta la fiducia e la stima della moglie, o viceversa, e quindi non riesce a esprimere, a dare il meglio di sé, come qualcosa che tarpa le ali. Ecco, il Vangelo di Marco ci dice che nelle relazioni quotidiane, se permettiamo a Gesù di entrare in queste relazioni quotidiane, Gesù comincia a darci i suoi occhi per vedere, le sue parole per parlare, il suo cuore per relazionarci. Certo, è un cammino che richiede costanza, che richiede impegno, ma è un cammino possibile. E se noi guardiamo le grandi trasformazioni che avvengono nei discepoli di Marco, veramente possiamo dire, se ci sono riusciti loro, ci riusciremo anche noi, e sarà molto bello, continuando il nostro percorso, notare proprio tutte le fragilità, i disastri di questi 12 che però Gesù plasma e trasforma in grandi annunciatori del suo mistero. Grazie Francesco per queste domande. Bene, siamo arrivati al termine della nostra conversazione. Vorrei anche qui terminare il nostro dialogo richiamando alcuni versetti che abbiamo proprio ascoltato all'inizio della nostra conversazione. Li riprendo dal capitolo 4 di Marco. In quel medesimo giorno, venuta la sera, Gesù disse loro: «Passiamo all'altra riva». E congedata la folla lo presero con sé, così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. A tutti un caro saluto e una benedizione.
Qui Radio Maria. Abbiamo trasmesso il programma La tua parola mi fa vivere, a cura di padre Giacomo Perego.